1912, Cleveland. Rose Schneiderman, leader femminista, durante un discorso davanti ad una platea di suffragette, pronuncia questa frase:
We want bread and roses too.
Vogliamo il pane, ma anche le rose. Bread and Roses è diventato uno degli slogan più importanti della lotta per i diritti delle donne. CGL Toscana, Contro Radio e Contro Radio Club presentano Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi.
Benvenute e benvenute, 7ª puntata di Bread and Roses. Non sono da sola come sempre, ma con lei, la nostra avvocata Marina Capponi.
Ciao Daniela, ciao a tutte e tutti.
Intanto volevamo ringraziarvi perché abbiamo iniziato a ricevere davvero molta posta, ci avete scritto storie, complimenti, anche qualche critica, che va sempre bene, e promettiamo di rispondere a tutti. E vi invito a scriverci ancora qui su club@controradio.it. Ma di cosa parliamo oggi? Oggi vi raccontiamo la storia di Luciana, una storia molto interessante e anche un po' diversa dalle altre. Nelle precedenti puntate vi avevamo raccontato delle storie nelle quali le protagoniste erano donne giovani, donne che avevano avuto difficoltà a entrare nel mercato del lavoro, avevano avuto problemi a conservarlo, il posto, oppure non erano state retribuite per il solo fatto di essere donne o mamme. Oggi invece Luciana è una donna diversa, è una donna matura, è una dirigente di successo che è arrivata all'apice della carriera, e quando ho iniziato a leggere questa storia, a scriverla insieme a Marina, abbiamo detto: mamma mia, tutto bene, no? Questa ha avuto successo, tutto a posto. Invece no, perché anche al vertice essere donne non aiuta, anzi espone a discriminazioni.
Infatti la nostra protagonista scopre che non basta essere arrivate al top e quindi avere sfondato il soffitto di cristallo che impedisce alle donne di arrivare ai vertici della carriera, ma che le disparità di trattamento sono sempre in agguato. Infatti le donne dirigenti nel nostro paese sono meno degli uomini, sono peggio retribuite e trovano anche ostacoli nella contrattazione collettiva.
Iniziamo subito con la storia. Oggi raccontiamo la storia di Luciana, paradiso amaro. Luciana entra in ufficio molto presto ogni mattina. Deve organizzare il lavoro della rete di venditori, tutto deve funzionare alla perfezione e i conti devono sempre tornare. È una regola semplice. Così lei, che era partita dalla gavetta, era arrivata al massimo ruolo manageriale, un risultato esaltante. Luciana si sente in paradiso. È dirigente generale da oltre 10 anni di quell'azienda, leader nel settore delle bevande alcoliche. Luciana è abile soprattutto a far tornare i conti, il che vuol dire, per i soci e per la proprietà, accumulare profitti e incrementare il patrimonio. È un'azienda a gestione familiare. Da generazioni produce un amaro che è riuscito a scavalcare le montagne e ormai viene venduto in tutta Europa. Ed ora anche negli States, grazie a Luciana e alla sua abilità. Ma ora parliamo della famiglia proprietaria. Amministratore delegato il padre, presidente del consiglio di amministrazione la madre. Il figlio più grande, Filippo, si è laureato in economia a Londra e sta per tornare in azienda. Prima però il ragazzo dovrà fare tanta gavetta. «Cara Luciana», le dicono i genitori, «contiamo su di te, che sei il nostro braccio destro. Gli dovrai insegnare il mestiere. All'inizio il ragazzo sarà solo un dipendente, sotto il tuo assoluto controllo». Non ci sono ricette segrete per il successo, ci vuole duro lavoro e magari un pizzico di umiltà. Ormai ho 60 anni, pensa Luciana, me ne mancano ancora 5. E fa piacere formare Filippo, trasmettere la mia esperienza, passare il testimone quando sarà il momento. È la fine dell'anno. Luciana prepara la relazione sull'andamento produttivo. Per tradizione l'ha sempre presentata lei, alla famiglia e ai principali azionisti. La crisi economica non è passata, dice Luciana. Il consumatore medio taglia per prime le spese superflue e i superalcolici sono tra queste. Dobbiamo attrezzarci. Inizia il nuovo anno. Luciana riunisce il suo staff di agenti e venditori. Tocca a lei spiegare le strategie e indicare gli obiettivi. E con il nuovo anno, ecco che arriva in azienda Filippo, il giovane figlio del proprietario. Lei lo conosce fin da piccolo, però sembra molto cambiato da quando è tornato da Londra. Filippo ha un ufficio più grande e lussuoso del suo, tratta lo staff come se fosse il padrone. D'altronde è il figlio del padrone, c'era da aspettarselo, pensa Luciana. Va e viene come quando vuole, quasi neppure la saluta. Le chiede se con gli ultimi bilanci. Lei si accorge che sta lavorando per lui e non viceversa. Qualche settimana dopo, il team di Filippo presenta alla proprietà un nuovo piano industriale. Lei è sorpresa. Non era stata informata, non ha avuto accesso al piano per studiarlo. Il nuovo piano è pieno di errori. È ambizioso, ma pieno di ingenuità. Per il bene dell'azienda si espone, prende la parola, contesta il piano industriale, ne segnala le innumerevoli pecche. Filippo si offende, la prende sul personale. I giovani economisti, inesperti ed arroganti, la trattano con sufficienza. Ma sono in difficoltà, non sanno come rispondere alle sue obiezioni. Comunque quell'assurdo piano industriale diventa operativo. Passano i mesi, Luciana è sempre più isolata. È Filippo a trattare direttamente con i suoi clienti americani. Luciana cerca di parlare con i proprietari. I due genitori minimizzano. «Ma cosa dici? Stai serena. Filippo è un tuo subordinato, a decidere sei sempre tu. Devi avere pazienza, devi essere collaborativa». Luciana sa che non è vero. Loro sono sempre e comunque dalla parte del figlio, anche se sbaglia. Ed infatti anche i conti cominciano a non tornare più. Gli utili calano drasticamente. Alla fine dell'anno, per la prima volta, non è più lei a presentare la relazione sull'andamento produttivo, non viene invitata nemmeno alla cena. Poi tutto precipita. Un giorno in ufficio si presenta il padre, il presidente del consiglio di amministrazione, con il pretesto di una riunione di dirigenti. Convoca lei sola nella sua stanza e senza preamboli le dice: «Sei licenziata. Il tuo modo di gestire è vecchio. Sei vecchia. Guarda, vai via subito, restituisci immediatamente le chiavi dell'auto aziendale, il cellulare e la carta di credito». Luciana è sconvolta. Il giorno dopo arriva per posta la lettera di licenziamento motivata dalla soppressione del suo posto di lavoro e l'impossibilità di collocarla utilmente in un'altra posizione visto il trend sfavorevole della produzione. A questo punto Luciana si dà per vinta, ma è solo un momento, perché poi vuole reagire. Altro che soppressione del suo posto di lavoro. Già il giorno dopo il suo licenziamento viene subito convocato un nuovo dirigente a ricoprire la sua stessa identica posizione. Il marito e i colleghi dell'associazione sindacale dei dirigenti dicono a Luciana: «Lasciali perdere, pensa a te stessa, impugna il licenziamento e chiedi il risarcimento che ti spetta». Ma a Luciana è venuto un altro sospetto. Lei conosce le questioni giuridiche che riguardano il lavoro dei dirigenti d'azienda. Ha compiuto 60 anni. Forse l'azienda, per liberarsi facilmente di lei, vuole sfruttare quella vecchia regola contrattuale che prevede il licenziamento su due piedi, senza motivazione né indennità, per le donne dirigenti quando raggiungono l'età pensionabile, cioè in Italia prima degli uomini. Se fosse così, sarebbe una discriminazione di genere. Qui ci vuole un avvocato, anzi, un'avvocata specializzata in diritto antidiscriminatorio. Luciana incontra l'avvocata che l'ascolta mentre ricostruisce la sua vicenda, poi la rincuora e le chiede di preparare i documenti e una relazione. Al secondo appuntamento è tornata la Luciana battagliera di sempre. Porta all'avvocata dati, bilanci, grafici, ricostruisce il percorso che l'ha portata all'estromissione dall'azienda. Confronta i brillanti risultati nei suoi ultimi anni di dirigenza con quelli deludenti nell'ultimo periodo. I grafici della produzione ormai sono a picco. Luciana sottopone all'avvocata il suo sospetto. «Il licenziamento, avvocata, è legato alla mia età, alla norma contrattuale che prevede la possibilità per le aziende di recedere senza motivi né indennità quando il dirigente compie l'età pensionabile, 60 anni per le donne e 65 per gli uomini». Viene depositato il ricorso, nel quale si contesta la motivazione del licenziamento, perché il posto di lavoro di Luciana non è affatto soppresso, ma è stato assegnato ad un altro dirigente, per giunta uomo. E si chiede l'indennità supplementare, il risarcimento del danno previsto dal contratto collettivo in caso di licenziamento illegittimo, nella misura massima, 20 mensilità. Nelle sue difese, l'azienda presenta Luciana come una persona autoritaria e non collaborativa. Era pure una dirigente inefficiente, stava portando l'azienda in perdita, dicono. Ma soprattutto, sostiene l'azienda, una dirigente donna a 60 anni può essere licenziata senza alcun bisogno di motivare il recesso e soprattutto senza l'indennità, punto e basta. Ecco, Luciana aveva ragione. La giudice ascolta con attenzione i testimoni dell'una e dell'altra parte. I colleghi di Luciana confermano che la sua gestione era sempre stata efficiente, con risultati brillanti nonostante la crisi. E solo dopo la sua emarginazione le cose avevano cominciato ad andare male. La giudice si convince delle ragioni di Luciana. L'azienda non era libera di licenziarla senza motivazione e senza indennità, solo per aver raggiunto i 60 anni. Ma avrebbe dovuto attendere la stessa età pensionabile prevista per gli uomini, cioè i 65 anni. Una norma contrattuale che prevede un'età inferiore per la dirigente donna rispetto al dirigente uomo e quindi le riserva un trattamento più sfavorevole in caso di licenziamento. È una discriminazione per ragioni di genere, contrasta con la Costituzione e le norme europee, quindi è illegittima, va disapplicata da parte del giudice. E così la giudice ritiene ingiustificato e discriminatorio il licenziamento e condanna l'azienda a pagare l'indennità supplementare nella misura massima di 20 mensilità. L'azienda però non cede, impugna la sentenza, ma anche la Corte di Appello respinge l'appello. L'indennità a 6 cifre che ha ricevuto Luciana viene confermata e la sentenza diventa definitiva. Luciana è contenta, si sente rinata. Aveva ancora tanto da dare, con esperienza, competenza, passione. Tante aziende del settore la cercano, le chiedono di fare consulenze e soprattutto fare formazione ai giovani dirigenti, ragazze e ragazze promettenti. E vi immaginate quale mai sarà il suo primo insegnamento? Umiltà, buon senso e duro lavoro, naturalmente.
Ecco, abbiamo ascoltato la storia di Luciana. Luciana si è trovata di fronte al problema del rinnovamento generazionale, che nelle aziende a gestione familiare è davvero un momento molto critico, molto frequente e che riguarda tutti i dirigenti, maschi e femmine. Però proprio in quanto donna, Luciana è stata vittima di un licenziamento discriminatorio. Stava davvero per perdere tutto.
Infatti, diciamo subito questa situazione, che dirigenti, donne e uomini, hanno sempre un rapporto fiduciario con l'imprenditore, quindi il rapporto di lavoro del dirigente è a regole diverse rispetto a quelle degli altri lavoratori, in particolare rispetto al licenziamento, che è effettivamente meno vincolato. Ma i divieti di discriminazione valgono anche per questo tipo di rapporto.
Ma la nostra dirigente è stata licenziata perché aveva raggiunto l'età pensionabile, no? Anticipata rispetto agli uomini nel nostro paese, ma non ci sono tutele in questo caso?
Allora, il lavoratore che ha raggiunto l'età pensionabile può essere licenziato effettivamente senza motivazione, perché si presuppone che ormai abbia già una tutela, che è quella pensionistica. L'Italia, a differenza di altri paesi, però, ha sempre diversificato l'età pensionabile per le donne e l'ha anticipata rispetto a quelle dell'uomo, anche a volte di molti anni, perché siamo convinti, dal punto di vista culturale, che in questo modo alle donne si garantisca una situazione di privilegio, ma non è poi così vero, perché la ragione culturale è quella di far rientrare le donne in famiglia affinché, chiuso il lavoro extradomestico, si cominci a lavorare in casa e quindi ad aiutare figli, nipoti e tenere gli anziani genitori e così via, quindi un ruolo sostitutivo alle carenze del nostro welfare. A questo si aggiunge che le norme che anticipano l'età pensionabile per le donne le mettono a rischio di un licenziamento anticipato rispetto agli uomini. Quindi che cosa è successo? Le direttive comunitarie, la Corte di Giustizia e anche la nostra Corte Costituzionale sono intervenute proprio per modificare questa situazione.
Ma adesso in Italia come funziona, Marina?
Allora, nel nostro paese la possibilità per le donne di anticipare il pensionamento è ancora possibile, però per le donne è garantita la possibilità, se vogliono, di continuare a lavorare fino all'età prevista per gli uomini, senza ovviamente rischiare il licenziamento, ma ci è voluto veramente un lungo percorso e tante cause prima di arrivare a questo risultato. La Corte Costituzionale è intervenuta con diverse sentenze per dichiarare che le donne possono liberamente proseguire a lavorare fino all'età prevista per gli uomini senza doverlo dire esplicitamente, senza essere licenziate, senza motivazione, con anni di anticipo rispetto ai colleghi maschi. E anche nel caso della nostra Luciana, la norma contrattuale che prevedeva questa disparità di trattamento è stata effettivamente modificata e adesso non c'è più problema.
Che mi sembra una cosa importante, grazie anche a Luciana che in questo ha contribuito. Bene, noi vi lasciamo, ci risentiamo la prossima settimana, vi aspettiamo qui ancora numerose, scriveteci club@controradio.it e lanciamo la nostra petizione come sempre. Un saluto, pane e rose a tutte e tutti.
Pane e rose a tutte e tutti, firmate, mi raccomando, la nostra petizione, noi siamo le prime firmatarie.
La CGIL Toscana e il Centro Antiviolenza Luna di Lucca promuovono una petizione a tutela della riservatezza delle donne vittime di violenza domestica e sul lavoro. Oggi la legge consente alle lavoratrici dipendenti che hanno subito violenza di genere di usufruire di 3 mesi di congedo retribuito, ma chiede anche di dettagliarne le ragioni. Non va bene. La riservatezza in questi casi è fondamentale, deve essere sufficiente esibire un codice INPS, come per qualsiasi altra malattia, una modifica semplice ma importante a tutela delle donne. Insieme a tutta Controradio siamo tra le prime firmatarie, ma abbiamo bisogno di voi.
We want bread, and roses too.
CGIL Toscana, Controradio e Controradio Club hanno presentato Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi. Riascolta il podcast su www.controradio.it.
Ciao, sono Katia Beni, attrice. Per modificare la legge abbiamo bisogno di te. Firma la petizione. Lo puoi fare in tutte le camere del lavoro della Toscana e online sul sito CGIL Toscana. Mi raccomando. Ciao.